State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, buona settimana, sarà una settimana complicata dal punto di vista della cultura, ma anche interessante. Ci sono una serie di appuntamenti fissi, c'è l'apertura della Grande Brera, ci sono molte manifestazioni di proteste, di rivendicazione che si svolgeranno intorno ai giorni che tradizionalmente a Milano sono di festa, cioè quelli del prossimo weekend. Ci sarà la prima della Scala, ci saranno però anche molte altre cose da raccontarvi che non hanno a che vedere con gli anniversari comandati, diciamo così. Cominciamo proprio quest'oggi con alcune delle cose che ci fa piacere raccontarvi. Come sempre, come tutti i lunedì, avremo la rubrica di Luca Crovi, Giallo Crovi, che chiuderà la puntata. Barbara Sorrentini mi raggiungerà nella seconda parte per parlare con un ospite di Noir in Festival 2024. Parleremo con Veronica Raimo, che firma l'introduzione di Ex Wife, un celebre libro che esce nuovamente per Feltrinelli Gramma. In questa prima parte ci collegheremo con Manuela Cinno, che è andata per noi a vedere il Mon Fest 2024 in Monferrato. Questa sarà una settimana in cui la sentiremo spesso per lo spazio delle arti visive. Mentre apriamo la nostra puntata di quest'oggi con il ritorno di una compagine che noi da sempre non solo apprezziamo, ma insomma seguiamo con grande passione, gli Oblivion ritornano con Ti sfascio una canzone al Teatro Fontana di Milano a partire da domani. Buongiorno, ciao!
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti voi Radio Popolare, amici nostri dalla prima ora.
Beh sì, devo dire che anche prima che esistesse questa trasmissione, anche quelle che l'hanno preceduta, per esempio il nostro Paolo Maggioni, no, era, che adesso sì, è Rai News 24, era un grande, insomma, un grande amante, ma anche qualcosa di più, insomma, un fan vero e proprio, giusto? Quindi siete venuti tante volte. Adesso, in attesa che voi veniate magari una volta nel nostro auditorium per un'intervista
magari
un po' più estesa, ti sfascio una canzone, è evidentemente uno dei vostri calembour che partono dai fondamentali della canzone melodica e anche un po' melò della tradizione italiana, per farla a pezzi. Direi che il titolo, come sempre, è molto azzeccato. Arrivate al Teatro Fontana, piazza nuova per voi, giusto?
Sì, è una casa nuova che abbiamo preso, diciamo, in affitto per queste due serate, che sono in realtà delle serate speciali, un po' fuori dal, diciamo, dal tour che stiamo continuando, che l'anno scorso ha toccato anche Milano,
sì.
E quindi in queste due serate speciali, appunto, ci sono i nostri modi di sfasciare le canzoni, quindi mimandole, prendendole a pugni, cambiando le parole, facendo i mashup, chi più ne ha più ne metta, ma anche una cosa un po' inedita: noi non ci raccontiamo mai, nessuno sa mai niente di noi, e allora abbiamo voluto anche in questa serata raccontare, in queste due serate speciali, raccontare un po' di noi, soprattutto dei nostri momenti peggiori. Noi siamo costellati di cose terribili,
cose
da raccontare, orrende, e quindi vorremmo in qualche modo, ecco, rovinare non solo le canzoni degli altri, ma anche la nostra reputazione. Ci sembrava una, diciamo, un contrappasso giusto, ecco, visto che roviniamo la musica degli altri, almeno rovinare noi stessi un pochettino.
E quindi cosa succede in queste, che insomma, adesso non possiamo rivelarli adesso tutti questi segreti di fa scheletri nell'armadio, insomma, però
io posso dare delle anticipazioni.
Sì.
Noi riveleremo che abbiamo un passato torbido con i Queen. Riveleremo che, insomma, i Promessi Sposi in 10 minuti si basano su un'enorme fake news. Riveleremo il nostro trascorso con la religione. Insomma, ci sono tante cose, tante verità scomode. È arrivato il momento di tirarle fuori dall'armadio.
Allora, io intanto non ho nemmeno presentato Fabio Vagnarelli, che spesso è la voce che ci racconta i ritorni degli Oblivion a Milano oppure i loro tour. Ovviamente saluto anche tutti gli altri componenti solidissimi, pilastri, diciamo. Io però vi avevo chiesto delle cose personali, tipo le vostre origini geografiche, famiglia, insomma, perché qualcuno di voi ha anche fatto famiglia e ha avuto il cattivo gusto di farla all'interno del gruppo, eccetera, eccetera.
Questa è una cosa terribile. Sì, però, origini geografiche. Noi siamo da Trieste in giù, quindi abbiamo un triestino, due reggiane, cioè di Reggio Emilia, provincia di bolognese, e io che sono
di Gubbio, no?
Sud di tutti, vengo da Gubbio, esattamente.
Gubbio,
quindi insomma, da Trieste in giù, ma arriviamo fino a Gubbio.
Certo, e quindi fate l'amore come così, da Trieste in giù, come dice diceva la Carrà,
bello,
insomma, buonanima.
Esatto.
Esatto.
Uno rientra nella zona al di sopra di Trieste, è topo, ma non è così bello. Quindi insomma, siamo tranquilli da quel punto
di vista. Stavo pensando a Sinner.
Esatto.
No, questa era una
però sta a fare tante altre cose.
No, bisogna dire. Mio Dio, guai a chi ce lo tocca, però
esatto.
Appunto, sì, effettivamente la canzone così dice, e visto che a Raffa tutti dobbiamo qualcosa, non esiste, credo, italiano che non abbia nella testa qualche cosa di Raffa, che di provata peraltro fede comunista per moltissimo tempo, quindi questa cosa almeno qui a Radio Popolare è emersa nelle commemorazioni. Però gli anniversari, le commemorazioni, c'è qualche personaggio che omaggiate in questo vostro viaggio attraverso insomma questa vostra autocoscienza musicale,
ma ovviamente li tiriamo dentro qui veramente tutti, da Nilla Pizzi a Battiato, da Fiorella Mannoia ad Annalisa, da Tananai a Angelina Mango, cioè veramente c'è di tutto, da Gianni Morandi a non so Giovanotti, c'è dentro veramente di tutto. c'è un po' tutta la nostra cultura musicale, diciamo la cultura italiana musicale, anche un po' cultura internazionale, ma veramente c'è anche le cose che ci sono piaciute in questi anni, quindi anche giocare con la religione, che è un qualcosa che noi abbiamo sempre fatto nel massimo rispetto di chi crede, ma anche utilizzando, diciamo, la religione come un grande contenitore all'interno del quale c'è tanto della nostra cultura, e quindi come si gioca con le canzoni che sono architrave della nostra cultura, anche di alcune cose che fanno parte, tra cui canti parrocchiali, per esempio, insomma, c'è tutto uno special sui canti parrocchiali, ci sono anche delle cose un po' curiose, un po' fuori dal nostro percorso, che vale la pena di vedere, sono divertenti.
Allora, non possiamo che ribadire che è sempre un'esperienza, direi proprio così, si usa dire così adesso, vedere gli Oblivion, soprattutto se non li avete mai visti, perché tra l'altro appunto il vedere gli Oblivion serve a riconciliarsi intanto con una tradizione musicale italiana che è quella dallo stornello in giù del pastiche musicale, che spesso, no,
esatto,
prende le mosse da qualcosa che già esiste, insomma non si butta via niente, è la tecnica della salsiccia
o
del minestrone, insomma, cioè non il meccanismo è un po' quello, però lo si può fare in modo sublime, farne, come vedete, anche una carriera a tempo pieno, perché insomma gli Oblivion sono, secondo me andrebbero portati nelle scuole, ma secondo me ci andate già, è una domanda che volevo...
Ma un pochettino,
infatti.
Un pochettino, sì, diciamo che la colpa dell'esistenza degli Oblivion è principalmente degli studenti, perché già nel 2009, quando internet era un luogo frequentato praticamente da noi e dal gattino virgola, gli studenti, cercando i riassunti dei Promessi Sposi e proprio digitando riassunto dei Promessi Sposi che domani ho la verifica bro, trovavano il nostro video, e quindi grazie a loro e ai nascenti social, diciamo, noi siamo qua, quindi noi dobbiamo tanto agli studenti e loro non devono niente a noi, perché nel senso da lì si certifica l'inizio del declino della scuola italiana, declino ormai
inarrestabile,
ma quello non è colpa nostra, ecco.
Quindi sì, sicuramente nelle scuole ci andate, perché digitando tante cose vi si trova, però secondo me per avvicinare, come purtroppo i programmi scolastici, lo dico sempre, non fanno in moltissime scuole dell'obbligo, alla musica, insomma, alla gestione della musica in modo allegro e non pesante, in modo...
Si può fare anche in modo divertente, ecco. Diciamo così.
Voi sareste effettivamente dei prof impagabili, indimenticabili, quindi fateci un pensierino, eventualmente.
Chiameremo Valditara,
ecco.
Ci proponiamo.
Così magari sta zitto, vi ascolta, insomma, sarebbe un'idea. Va bene. Allora, grazie agli Oblivion, dunque, per due serate, il 2 e il 3, giusto?
Il 3 e il 4.
Il 3 e il 4, perdonami. Domani e dopodomani, è vero, il 2 è oggi. Io, come sempre, questa è una mia caratteristica, con le date non vado tanto d'accordo, quindi Brividi in 8 modi diversi, che è una delle vostre cover recenti, che hanno, se guardo per esempio quanta gente le visualizza, potete anche voi, se andate ad ascoltare gli Oblivion in rete, vedere che cosa, quanto seguito hanno. Però la cosa migliore è sentirli e vederli dal vivo. Dunque, teatro.
Quello sempre, così vedete che non bariamo, che è tutto vero.
Ah, è vero, giusto. Tra l'altro, voi, insomma, il talento vostro è autentico, insomma, si capisce sentendovi dal vivo. Poi dove andate dopo il Fontana?
Allora, dopo il Fontana riprendiamo con il tour del nostro tutorial, quindi continueremo, saremo ancora un po' in Nord Italia e poi saremo a Capodanno a Carpi e poi faremo Roma, Firenze, Bologna, insomma, tutte le date sono sul nostro sito oblivion.it e ci saranno anche delle incursioni televisive, lo possiamo dire, non posso dire più di questo, ma insomma ci saranno anche un po' di robe televisive che arriveranno con l'anno nuovo.
Bene, ma stabili, regolari oppure ospitate?
Ma chiedo questo. Abbastanza stabili.
Fate un programma,
diciamo,
TV?
Abbiamo partecipato a un paio di programmi TV, sì.
Per più volte, no, adesso non dormo la notte. Va bene. Ok, allora lo scopriremo dunque nell'anno nuovo, dicevi?
Va bene, sì, da gennaio in poi si vedranno i frutti di questo lavoro.
Di questo lavoro televisivo. Grazie agli Oblivion, esatto. Ciao.
Bene, un abbraccio grande, ciao Ira.
Al Fontana, da domani e dopodomani con Ti sfascio una canzone, giusto per dare, come facciamo sempre, un aperitivo, ecco qua.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi.
A Paperissima Sprint.
Ho sognato di volare insieme io e te su una bici di diamanti. E sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi.
Brividi,
le veline,
brividi.
In chiesa.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi.
Gospel.
Hey man,
la tua paura cos'è?
Hey man,
fumare dove non tocchi.
Hey
mai
man,
anche se il senso non è.
Hey man,
la via di fuga dal fondo.
Alleluia,
sai, non scappare da qui. Non lasciarmi così, oh Lord.
Ed ora nell'interpretazione della vocalist. La vocalist. Ed ora, signore e signori, ecco a voi la consonant. Ed ora insieme.
Mimato.
Tu che mi svegli il mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così
nudo con i brividi.
Allora, ovviamente la versione mimata di Brividi, Brividi in otto modi diversi degli Oblivion, che saranno a Milano domani e dopodomani al Teatro Fontana con Ti sfascio una canzone. La versione mimata la potete, e anche un po' minata, la potete vedere soltanto su YouTube, sul loro canale ufficiale.
Sempre vorrei rubare un cero di perle e pagherei per andar via, accenderei ancora bugie.
Questa è la versione dei Tenores de Bitti di Brividi. Non so cosa ne pensa Manuela Acino, che è una seria professionista e che ci deve parlare del Monfest 2024. Ciao Manuela.
Molto interessante, sicuramente molto personale.
Ah, molto divertente. Sì, no, loro sono impagabili perché sono bravissimi, ma hanno un umorismo, a mio avviso, veramente che va bene per tutti, come si suol dire.
Fare queste cose è difficile, tecnicamente, quindi...
Ecco, questa era la versione rockabilly. Eccoci, torniamo seri. Manuela, dunque, tu sei stata nei giorni scorsi in Monferrato.
Esatto, sì. Prima di tutto buongiorno.
Io, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Sì, sono andata a vedere la seconda edizione del Monfest, che è un festival di fotografia e non solo, che si terrà fino al 4 maggio 2025, diretto da Maria Teresa Cerretelli, che è giornalista, foto editor, presidentessa del Green. Il tema di questa seconda edizione è la fotografia che dialoga con il cinema, teatro e la musica. Insomma, sono arti che sembrano lontane, ma in realtà sono tutte strettamente collegate. Sono tante mostre e tanti eventi, sono 14 mostre, 12 di queste esposizioni si tengono all'interno del castello di del Monferrato, il castello del Monferrato, che è la sede, diciamo, principale del festival. Solo qui ce ne sono 12. Quando si entra nel foyer troviamo una selezione di fotografie di Maria Vittoria Backhouse, che ha realizzato durante la tournée dei Beatles in Italia.
Sì.
Sono immagini esplosive, cioè folla, delirio. E poi nella sala principale troviamo invece la mostra dal titolo La settima arte di Mimmo Catarinic, che è stato un importante fotografo di scena, curata dal figlio Armando, e qui troviamo immagini splendide di Pasolini quando lavorava con la Callas, Medea, Marcello Mastroianni, e mi è piaciuto perché ci sono foto di Mastroianni da giovane, ma anche da anziano, un po' più pensieroso, un po' più maturo. Insomma, non sono i soliti ritratti, Sofia Loren, insomma, il grande cinema, no? I grandi divi. Poi troviamo un progetto che mi è piaciuto molto, che si chiama Cinema on the Road, e la storia di una coppia, di Francesca Truzzi e Davide Bortot, che hanno fatto una scelta di vita particolare. A un certo punto hanno comprato un vecchio camion e lo hanno trasformato in una casa mobile, e lo usano anche come schermo per proiettare film. Quindi loro girano il mondo proiettando film e creando un cinema sotto le stelle, un cinema all'aperto, e questa mostra racconta un pochino la loro storia ed è stupendo. Hanno una bambina e viaggiano il mondo e proiettano film.
Beh, mi sembra uno spunto, tra l'altro estremamente originale, contemporaneo, che mescola tante cose, no?
Sì, tantissimo. Poi è tutto green, loro hanno comprato, hanno reso questo camion tutto green in modo da evitare impatti, insomma, sull'ambiente. Poi abbiamo un'altra mostra dedicata al maestro Claudio Abbado.
Sì.
Curata da Cesare Colombo, e sono foto di Cesare Colombo curate dalle figlie di Colombo. C'è una prima parte dove si vede il maestro che si prepara un concerto per la Scala, mentre la seconda parte invece quando il maestro ha seguito i Berliner Filarmoniche nel 1996. Poi abbiamo un'altra mostra, anche questa che mi è piaciuta molto, è quella di Carla Cerati, La passione per la scena, Living Theater, dal 1967 all'84. Negli anni 60 praticamente Carla Cerati ha seguito la compagnia newyorkese e ha fotografato alcuni degli spettacoli che poi sono diventati iconici: Antigone, Frankenstein e Paradise Now. Sono foto in bianco e nero dove lei riesce a... a dare corpo a quello che stava avvenendo. C'è un'immagine che riesce a darci il movimento degli attori, che era un teatro molto particolare, molto corporale, e oltre ai ritratti degli attori troviamo anche una serie di fotografie solo di mani, che non sono magari nitide perché lei le fotografava mentre ovviamente si muovevano, e quindi mi piace perché sono fotografate come se fossero persone, non so come dire, e si vede proprio la potenza del gesto. Sono tutte in bianco e nero di piccolo formato e io le trovo assolutamente particolarissime. La mostra è curata dalla figlia di Carla Cerati, Elena Cerati. Poi abbiamo un corpo molto ricco di mostre curate da Giovanna Calvenzi, che sono tre autori: Luca Canonici, che è un tenore e anche un fotografo, e ha raccontato quello che succede nel teatro prima dell'inizio, diciamo, di una rappresentazione. Sono tutte fatte in bianco e nero. Lui infatti fa sia il fotografo che il tenore, quindi abbiamo una visione del teatro dall'interno, quindi noi vediamo delle immagini che solitamente noi magari da spettatori non riusciamo a capire bene cosa succede dietro. Poi abbiamo una mostra molto bella di Patrizia Mussa. Lei da oltre un decennio racconta i teatri, sono teatri dismessi o abbandonati, però lei cosa fa? Parte dalla foto e poi lavora l'immagine con o la matita o l'acquerello. Quindi una sorta di fotoopera che sta a metà, e poi abbiamo le opere di Lia Pasqualino che ferma alcuni momenti di alcune rappresentazioni teatrali, e poi troviamo anche il progetto, forse quello più concettuale, Visioni di Gabriele Coppi, che lui parte da fotogrammi di alcuni film storici del cinema, Metropolis, Quarto Potere, Stalker e Il cielo sopra Berlino, e poi le rielabora in maniera digitale, ma sono talmente lavorate, talmente pensate che si perde quasi, diventa un altro film, cioè le immagini quasi non fanno più parte di quei film. Ecco, forse per questa mostra magari consiglio di magari rivedersi un attimo i film, perché vengono estrapolati dei dettagli molto particolari, quindi magari se non si conosce bene il film a volte si perde un pochino, magari il si può perdere il senso magari del lavoro. E poi troviamo anche una piccola performance.
Sì.
Praticamente all'interno della mostra c'è questa performance di Alessandro Ando Bagagna.
Sì.
Scusa.
Prego.
E c'è una cabina nera, è una sorta di scatola nera dove le persone potranno andare, si siedono e verranno scattate due foto, in una in silenzio, l'altra mentre ascolta la musica, e queste poi verranno messe insieme e stampate in bianco e nero. Quindi lui ci fa un ritratto anche mentre ascoltiamo la musica, ed effettivamente siamo un'altra persona, cioè ci sono delle microespressioni, e quindi è molto affascinante perché i visitatori potranno farla tranquillamente, insomma possono partecipare. E un'altra, e poi abbiamo invece al Palazzo Gozzani Teville abbiamo Favoloso Teatro, che è un'altra sede sempre nelle mostre di Giovanni Ennein, curata da Renata Ferri, anche lui indaga i teatri italiani, però devo dire che sono immagini di questi teatri vuoti, bellissime, stampate benissimo, ma forse mi è arrivata un po' di meno rispetto di quella di Patrizia Mussa, cioè il lavoro è molto simile, fanno due ricerche completamente diverse ma affini, però devo dire che forse quella più forte magari è quella, almeno a gusto personale, è quella di Patrizia Mussa. Poi sempre al Castello troviamo una, per chi ama il jazz e la musica, la mostra del festival adatto, abbiamo le foto di Roberto Polillo dal titolo Sounding Pictures, e lui ha realizzato ritratti di Miles Davis, Duke Ellington, però li ha allestiti in maniera particolare. Oltre alle foto noi troviamo quasi di teli super colorati, dove oltre alle immagini abbiamo anche delle frasi, dei pensieri degli autori jazz, quindi
ecco,
c'è la presenza di immagine e parole.
Allora, Manuela, abbiamo terminato il tempo e ti ringraziamo per questa diffusa corrispondenza dal Monfest. Un'ascoltatrice scrive: qual è il castello del Monferrato? Io sono in Monferrato, non ho capito il luogo dove si svolgeva.
Ok, adesso ve lo dico subito. Il castello del Monferrato è la...
No, va bene, allora lo cerchiamo noi, perché l'hai accennato all'inizio della tua corrispondenza.
Esatto.
E ci chiedono appunto dove si svolgeva il festival.
Il festival si svolge in parte al castello, poi a Palazzo Gozzani e poi fin dal 16 febbraio
allora,
al complesso ebraico di Casale, però tutte le informazioni si possono trovare sul sito del comune di Casale.
Certo, oppure anche su sì, Comune Casale, Monferrato, / poi c'è Monfest e lì si trova, quindi è il castello, è vero, si chiama proprio Castello del Monferrato ed è il castello di Casale Monferrato trasformato in luogo centro culturale, dunque era la definizione che ne dà anche il comune di Casale Monferrato per l'ascoltatrice, che quindi a questo punto ha tutte le informazioni. Grazie Manuela.
Grazie a voi.
A risentirci presto, questa sarà una settimana in cui ti sentiremo spesso. A risentirci. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di un libro che ci riporta indietro nel tempo, ma che viene pubblicato adesso in una nuova edizione da Feltrinelli Gramma. L'autrice è Ursula Parrott, pseudonimo di Catherine Ursula Towle, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice. Quella che viene ripubblicata è la sua opera prima, Ex-Wife, che ebbe nel 1929 una risonanza clamorosa, vendette più di 100.000 copie, che per allora erano, e anche per adesso mi viene da dire, un risultato totalmente inaudito per un'opera prima. Fu poi il romanzo, lo spunto per un film, The Divorcee, la cui protagonista era Norma Shearer, che ottenne il premio Oscar come migliore attrice proprio per questa interpretazione. Parrott scrisse poi altri libri, fu spunto la sua scrittura per altri film, ma questo resta, oltre che un libro appassionante per tanti motivi, perché ricostruisce un'atmosfera inimitabile e indimenticabile, oltre che delineare dei personaggi e delle relazioni di grande contemporaneità, anche letti quest'oggi. Dicevamo, questo resta comunque un grande caso letterario. L'introduzione a questa edizione è della scrittrice, traduttrice e sceneggiatrice Veronica Raimo, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi e di commentare questo che fu, come dicevamo, un autentico caso, no? Perché fu così assordante, diciamo, l'uscita di questa opera prima?
Come appunto hai anticipato, è un libro che cattura molto lo spirito di quel tempo, un libro uscito nel 29, quindi diciamo subito non a ridosso, a conclusione di quelle che poi è stata definita l'età del jazz, i ruggenti anni 20, che abbiamo molto presente in realtà attraverso un immaginario che viene molto spesso da scrittori maschi, cioè uno su tutti, Fitzgerald, certo. E il libro esce nel 29 e diventa un caso editoriale, e all'inizio esce in realtà appunto sotto pseudonimo, ed è talmente però un libro che insomma vive anche di passaparola, anche perché al tempo non c'era la rete, quindi il passaparola aveva...
I social erano veramente social, esatto. Ecco, sì.
E in realtà quindi c'è anche un po', no, una curiosità morbosa per capire chi si celasse dietro quello pseudonimo. Appunto si celava questa scrittrice e che al tempo era una giornalista di moda. E, cioè, tra l'altro, nella bellissima postfazione che scrive il figlio, una postfazione veramente struggente e commovente, devo dire, appunto del figlio che parla di sua madre e ne parla in una maniera affettuosa, letteraria e anche però piena di un'ammirazione che è strana da parte di un figlio, perché comunque parla di una madre che ha sperperato tutti i soldi che poteva sperperare, appresso appunto a lussi, vestiti, generosità verso gli amanti, ed è finita, cioè, ed è morta praticamente indigente, dimenticata in una clinica con un cancro rapidissimo, e il figlio non ha nessun tipo, non so, di rancore verso questo sperpero totale di una madre. No, diciamo appunto, il figlio ricorda quanto quel mestiere al tempo, insomma, un tempo che probabilmente non tornerà più, scrivere per i giornali era qualcosa di estremamente redditizio, per cui poi con uno strano paradosso, perché lei scrive appunto per il giornale di moda, quindi un po' vendendo questo grande sogno americano, questa idea, insomma, di emancipazione femminile, che però passava anche per il lusso, insomma, questa cosa non che oggi
passava certamente per il look, come si sarebbe
anche
detto oggi, no? Cioè, quindi capelli tagliati alla maschietta,
dei miti aspirazionali per persone che poi probabilmente non se lo potevano permettere, perché per chi comprava quelle riviste magari erano delle casalinghe senza nessuno stipendio, ecco.
Oppure delle, la prima, le prime compagini di impiegate, no? Maltrattate e sottopagate, come poi abbiamo appreso negli anni. Però era appunto il grande sogno degli anni venti. Quindi il romanzo lo documenta e infatti nell'introduzione Veronica Raimo si sofferma su anche alcune delle suggestioni delle atmosfere di questo libro, che è fatto molto di atmosfere, oltre che ovviamente di una storia.
Un libro fenomenale, devo dire. E,
sì.
Cioè, appunto, è un recupero che secondo me ha senso, ma non per, per una modernità, appunto, che magari può essere questo eco di questa nuova ondata di femminismo, eccetera. Per me è un romanzo veramente scritto benissimo, e la contemporaneità è impressionante quanto sia davvero nella scrittura. Ha uno stile che non so, non dico che ricorda Sally Rooney, ma ha qualcosa di veramente ipercontemporaneo anche rispetto a quelli, appunto, che sono stati gli scrittori, lo parlavamo prima, non so, torno a Fitzgerald. C'è, cioè, qualcosa, è come se avesse smussato completamente una certa retorica stilistica. È una scrittura molto, molto vivida, molto asciutta, eppure capace di, appunto, di creare delle atmosfere in pochissime righe, di passare, ecco, quella è la cosa molto interessante, di far passare i personaggi da stati emotivi totalmente diversi con una battuta fulminante. È un libro pieno di ironia che entra e esce dalle situazioni in maniera molto rapida. Forse questo ha qualcosa di, non so se viene dalla sua professione di giornalista o invece un talento anche implicito cinematografico, insomma, ma è molto molto bravo a costruire attraverso un montaggio, direi, delle immagini rapide e essenziali dei quadri che come se apparissero e sparissero e con una velocità incredibile.
È vero, è quello che adesso forse qualcuno, ma insomma, trattandosi di un'opera prima del 2000, del 1929, quello che diremo oggi non è molto importante, la sensazione è di vedere delle immagini anche spesso cinematografiche. Appaiono, scompaiono, sono velocissime, no? Così come i personaggi sono delineati in modo inconfondibile.
Sì, sono, cioè, quello, non so, appunto, in sceneggiatura si dice entra,
esatto,
tardi, al contrario. Cioè, secondo me è questa la capacità di Ursula Parrott, ed è quello che rende questo romanzo estremamente, come dicevo prima, estremamente contemporaneo. E un'altra cosa è anche vedere dei personaggi, e soprattutto delle personaggini, mi verrebbe da dire, che molto spesso non abbiamo visto rappresentate per quegli anni, proprio perché l'immaginario che ci siamo costruiti sugli anni venti, sull'età del jazz, le maschiette, eccetera, è sempre stato raccontato da uomini, quindi c'era comunque quel filtro maschile che anche nel parlare di donne che si divertivano, di donne che andavano a danzare, di donne fissate, appunto, con i loro cappellini e i loro tagli alla maschietta, avevano sempre, appunto, come se
erano un po' dei divertimenti per gli uomini, cioè erano dei personaggi che divertivano gli uomini da descrivere, forse anche, no?
Sì, anche come se ci dovesse essere una legittimazione da parte di questi uomini. Ok, siete dei personaggi divertenti e noi ci divertiamo con voi, e magari non so, si crea anche un legame sentimentale, ma siamo noi a dover, appunto, dare questa,
a condurre il gioco anche quando si gioca,
quando questa cosa si ribalta. È molto interessante, no, vedere, sì, invece la prospettiva dall'altra parte, anche se all'interno poi di questa rappresentazione, appunto, fatta da una donna bianca che ha un lavoro ottimo, eccetera, manca ancora un'altra componente che forse è quello che è il grande rimosso poi della narrazione di quegli anni, cioè le donne nere. Cioè, la protagonista
a ballare molto spesso ad Harlem, e lì per esempio c'è uno sguardo un po' razzializzato, no? Sul anche appunto su quello che è stato invece il movimento di quegli anni da parte delle donne nere, che mi viene da citare un saggio che è uscito, tra l'altro un saggio, in realtà un libro che lavora molto sugli archivi di Hartman, che si chiama Vite ribelli e bellissimi esperimenti, che racconta quegli anni dalla prospettiva proprio delle donne nere. E quindi, cioè, leggere questi due libri insieme secondo me può ridare finalmente uno sguardo su quegli anni, quindi appunto parliamo dei primi del secolo, gli anni 20, completo e estraneante rispetto a quello che siamo sempre, insomma,
abituati a vedere.
Sì, esatto.
Abbiamo spiegato molto appassionatamente, ringrazio Veronica Raimo, il perché è interessante leggere in questa nuova edizione Feltrinelli Gramma, Ex-Wife di Ursula Parrott, per scoprire anche lei, e poi ci verrà voglia di leggere tutto il resto. Veronica Raimo, grazie insomma di quello che ha fatto per Ursula e di quello che ha spiegato a noi. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
A risentirci.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. Though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I should.
Donne nere, anni 20, ruggenti, raccontati da una donna, Ursula Parrott in Ex-Wife, riedito questa opera prima del 1929 da Feltrinelli Gramma, ce l'ha appena raccontata Veronica Raimo, che ne firma l'introduzione. Barbara Sorrentini mi ha raggiunto per parlare del Noir in Festival 2024.
E buongiorno, sì, siamo ancora una volta media partner, per cui con grande onore parliamo di questa 34esima edizione che si tiene da oggi al 7 dicembre. C'è stata un'anteprima ieri con Maurizio Mannoni, che ti dico in diretta che ti ho preparato per Note dell'autore.
Wow, quel Maurizio Mannoni lì.
Quel Maurizio Mannoni lì che racconta proprio un giallo ambientato a Saxa Rubra, per cui stiamo parlando di roba grossa. C'è tutta una parte naturalmente letteraria come sempre, che vedrà come protagonista Joyce Carol Oates, che vince il Raymond Chandler quest'anno 2024 e verrà celebrato il 5 dicembre a Franco Parenti.
C'è un incontro, no?
Esatto.
Si può andarla a vedere.
Oggi grande apertura alle 17:30 a Casa Manzoni con i premi Giorgio Scerbanenko. Però io saluto con noi Giorgio Gosetti, insomma colonna di questo festival. Buongiorno Giorgio.
La colonna milanese, la colonna traiana, va bene.
Beh, colonna in tutti i sensi, perché comunque sì, anche Courmayeur, insomma, vabbè, insomma, la corsa del Noir in Festival, i luoghi del Noir in Festival li abbiamo un po' conosciuti e seguiti, ma qui a Milano naturalmente siamo, insomma, ci fa molto piacere collaborare con voi, anche perché abbiamo gli stessi colori, il nero e il giallo.
Ebbene sì, siamo molto felici di questo, devo dire, un bel matrimonio.
Giorgio, come sempre un'edizione ricca anche di cinema, con tanti premi, il premio Caligari, il concorso, cosa, insomma, su cosa puntate? No, e vabbè, i direttori non puntano.
Guarda, mi tocca dire che abbiamo davvero una delle selezioni cinematografiche più belle degli ultimi anni. Io ne sono molto fiero, spero che il pubblico la scopra, perché davvero sono dei film che faranno molto parlare di sé anche nei prossimi mesi. Cominciamo oggi con il nuovo film di Alain Giraudy, quello dello Sconosciuto del Lago, che è uno dei registi più bizzarri e sorprendenti del cinema francese. Oggi abbiamo con noi il protagonista del film, che è Félix Isil, alle 17 all'Arlecchino, ed è un bel inizio, è un inizio piuttosto vigoroso, come del resto nelle proiezioni del premio Caligari, che si svolgono invece alla IULMA, il premio per i migliori film di genere dell'anno italiani. Cominciamo anche lì in maniera molto vigorosa con un horror significativo e pesante, che è The Well di Federico Zampaglione, meglio noto come Tiro Mancino, e con Claudia Gerini protagonista. E dopodiché stasera grande apertura ufficiale fuori concorso per le nuove storie del blocco, il famoso blocco 186, certo, quello ideato da Salmo.
Che tra l'altro in questo periodo parlare di periferie, di violenze, di cose, siamo sempre sul pezzo, questo da un punto di vista, tristemente.
Tristemente sì, devo dire l'episodio, che poi è praticamente un vero e proprio film a sé, che si chiama Dan Bunn, di cui Salmo è anche protagonista come attore, insieme a Alessandro Borghi, è abbastanza particolare perché è tutto all'interno di uno di questi enormi casermoni di vita, proprio il blocco, con un incrocio di etnie, tradizioni, mafie anche, e perché no, e anche però personaggi positivi e sorprendenti. E il film, devo ammettere, mi ha molto colpito. Il lavoro di Ciro Visco, che ne ha fatto la regia, è davvero significativo, e la storia è una storia certamente estremamente attuale, però anche un po' diversa da quello che ci aspetteremmo sempre del racconto tetro e negativo delle periferie. Non è così, anzi, vedrete che la protagonista, che è una cinese, Lisa Wong, ha un ruolo molto molto significativo in questa storia. E poi i giorni prossimi, beh, sono belli, abbiamo annunciato l'ultima sorpresa, che è Rumors di Guy Martin, certo, con Kate Blanchett, per il 6. Chiuderemo quest'anno un po' in chiave di commedia, perché io non voglio pensare che il noir sia sempre soltanto efferati delitti e atmosfere cupe. Il noir è anche black comedy, è anche un po' di sorriso e divertimento tante volte. Infatti chiuderemo con Fatti Vedere, in cui la più straordinaria interpretazione a fianco di Matilde Gioli e per Paolo Spollon è di una Asia Argento in chiave comica, in chiave di commedia, bravissima, sono rimasto a bocca aperta. In mezzo tanti film da scoprire, un candidato all'Oscar, un film cinese che ha vinto a Cannes, alcune sorprese assolute e un'anteprima assoluta come il film italiano, che è Daedalus, che, beh, insomma, anche quello vi riserva se non altro un Gianmarco Tognazzi che non vi immaginereste.
Ecco, infatti, accanto a questo poi ci sono i film del Premio Caligari, c'è Iddu, c'è Mexico 68, no, questo è in concorso, Mexico 86 è un film 86. Che avete, infatti.
È con Berenice Bejo, esatto. È un film piuttosto sorprendente anche quello, bello devo dire, proprio un film robusto. No, al Caligari c'è Adagio di Stefano Sollima, c'è Iddu, c'è un sorprendente Non riattaccare di Marcello Lucibello. Che è un po' spiazzante, non c'è dubbio. C'è un altro filmino spiazzante, che è Mimì, il principe delle tenebre di Brando De Sica. Insomma, è una corsa attraverso davvero i colori del noir all'italiana, che sono un po' spiazzanti anche loro. Ho scritto che questa edizione del noir vuole essere piena di sorpresa e determinare la sorpresa, e mi piace pensare che siano sorprese spesso gradevoli, spesso pensate in funzione anche del pubblico che non segue solo i festival, ma va anche al cinema e vuole divertirsi, vuole avere emozione, brivido, eppure, se non proprio divertimento, qualcosa di diverso da quello che si aspetta accendendo una televisione o accendendo un computer. Ecco.
Grazie Giorgio, ricordiamo noirfest.com è il sito in cui si trova tutto il programma, anche i finalisti di oggi pomeriggio allo Shermanenko, che appunto ci sarà modo di incontrarli. Ci risentiremo in questi giorni anche con, sentiremo Fabrizio Ferracane proprio per il film Indelebile, insomma avremo un po' di voci perché vi siamo vicini anche quest'anno.
E noi siamo felici di essere in partnership con voi, tanti auguri, in bocca al lupo a Radio Popolare, e aspettiamo i vostri ascoltatori.
Grazie, ciao.
Grazie.
Giorgio, parte appunto cinematografica, Marina Fabbri invece ricordiamo quella letteraria. Tra l'altro, Ira, se abbiamo un secondo, volevo dire che nel festival ci sono vari amici nostri, perché c'è Raffaele Kohler il venerdì 6 a presentare il libro con Luca Crovi e Gigio Alberti, La velocità
della tartaruga. Di cui incombe la rubrica.
Ah, ok. Lasciamo la voce a Luca Crovi, che magari parlerà proprio del noir, non lo so.
Non credo, parla di Istanbul.
Ah, ok, va bene. Allora, ciao, va bene. Allora, ciao.
Grazie mille, grazie Barbara.
Ci sono città che, come le donne, possono far perdere la testa agli uomini per sempre, che li atterriscono con i loro misteri. Una di queste, sicuro, Costantinopoli e Istanbul, e a raccontarcela in maniera incredibile Flavio Santi, nel suo ultimo romanzo giallo che ha intitolato L'autunno del sultano e che è stato pubblicato da Solferino. Nell'ottobre del 1875 la città ottomana si tinge di sangue a causa di una serie di strani delitti che qualcuno rimanda già al mito della chimera, perché i cadaveri che vengono ritrovati sono fatti di pezzi di corpi diversi. E mentre il sultano sta discutendo la costruzione della Baghdad Bahn, la ferrovia destinata a unire il suo regno a quello dell'imperatore di Prussia, viene incaricato di fare luce e di indagare su quei terribili fatti accaduti l'architetto Raimondo Daronco, che da qualche tempo sta cambiando con i suoi innovativi monumenti il volto della città. Novello Sherlock Holmes, il friulano, deve fare conto sulla sua razionalità e il suo istinto e deve evitare di cadere vittima dell'oppio. Intanto Istanbul, i cui quartieri sono costruiti di legno, rischia di bruciare una volta per sempre. Consapevole di come hanno raccontato quei luoghi e quei tempi lo scrittore turco Omar Pamuk e il britannico Jason Goodwin nella saga dell'eunuco Yasmin Togalou, che è stata inaugurata molti anni fa con un romanzo molto bello che si chiamava L'albero dei giannizzeri, il romanziere Flavio Santi mette a frutto le sue esperienze di viaggiatore, poeta e traduttore e costruisce un plot avvincente seguendo l'immaginario tracciato da un suggeritore davvero inaspettato e speciale. Sto parlando di Edmondo De Amicis, l'autore di Cuore, che scrisse un incredibile reportage su Costantinopoli che segnò per sempre il ricordo della città e che potete recuperare in una preziosa edizione in Audi, dove così viene descritto quel luogo magnifico. Su Costantinopoli non ci sono dubbi, anche il viaggiatore più diffidente ci va sicuro del fatto suo. Nessuno ci ha mai provato un disinganno. E non c'entra il fascino delle grandi memorie e la consuetudine dell'ammirazione, è una bellezza universale e sovrana, dinanzi alla quale il poeta e l'archeologo, l'ambasciatore e il negoziante, la principessa e il marinaio, il figlio del settentrione e il figlio del mezzogiorno, tutti hanno messo ed emesso un grido di meraviglia. È il più bel luogo della terra, a giudizio di tutta la terra. Gli scrittori di viaggi arrivati là perdono il capo. Ma anche quelli di gialli, potrei aggiungere io, ed è quello che è capitato a Flavio Santi, che lo ha costretto poi a scrivere il suo L'autunno del sultano, pubblicato da Solferino.
Grazie a Luca Crovi, Giallo Crovi, la rubrica che da quest'anno, tra l'altro in memoria, in una memoria affettuosa e anche allegra, ironica come era lui, Carlo Oliva, di cui un attimo fa stavo parlando con Barbara Sorrentini, Luca Crovi ha dedicato e dedica tutti i lunedì per Cult al giallo. Dunque, lo troverete ovviamente fra non solo gli ospiti, ma anche alcune delle anime del Noir in Festival, di cui Radio Popolare Media Partner, come Barbara ci ricordava. Noi ritorniamo invece domani alle 11.30, ci potete ascoltare in podcast e ritrovare i nostri argomenti o scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e adesso ci sono le notizie. Stasera vi aspettiamo come sempre in diretta e in presenza dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare con il suggeritore Nightlife. Arrivano tre compagnie differenti, c'è musica dal vivo come sempre e c'è la pebbedda, insomma i soliti elementi del lunedì sera nel nostro auditorium. Ma è da sentirci e arrivederci a stasera.